Rieccoci al nostro terzo e ultimo appuntamento dedicato alla fantascienza scritta dalle donne. Ci siamo lasciati con le utopie al femminile di fine Ottocento, che si sono protratte fino ai primi anni del Novecento, e partirei oggi dagli anni Venti e arriverei grosso modo fino agli anni Settanta, come se fosse facile, no? Condensare quasi un secolo di letteratura, ma ci proveremo facendo un esempio a decade. Allora, intanto, nel 1926, in ambito fantastico, succede qualcosa di importante. Arrivano i pulp magazine di fantascienza. Sostanzialmente, con i pulp magazine nasce la fantascienza come genere letterario separato dagli altri. Quindi anche la stessa parola science fiction compare per la prima volta in realtà su Amazing Stories, che è il primo pulp di science fiction, appunto. Come trattano le donne i pulp magazine? Pulp, intanto vi dico che è derivato dalla polpa, il termine significa polpa, che stava ad indicare la polpa di legno con la quale veniva fatta la carta di queste riviste, quindi una carta grezza a basso costo. Perché? Perché il target, cioè i compratori di queste riviste, era un target di ragazzi che avevano non molti soldi e tendenzialmente un target di genere maschile. Come trattavano i pulp magazine in copertina le figure femminili? In questo modo: erano presenti tutti i cliché della donna, quindi la donna svenevole. Ci sono innumerevoli copertine in cui la donna viene salvata dall'uomo o da un astronauta o rapita da un alieno, quindi proprio il cliché della donna oggetto, della donna da aiutare, della donna che ha poca forza. Oppure un altro cliché era la donna trattata come maga, come strega, la donna ammagliante, la donna in abiti succinti, sempre in costume, in bikini, che aveva comunque delle armi, aveva della forza, no? Anche la strega aveva della forza sovrannaturale, però insomma gli abiti erano indicativi. Ci sono in realtà anche delle eccezioni in cui la donna viene trattata un po' meglio. In questo caso vediamo che è una comprimaria rispetto al compagno. Addirittura casi eccezionalissimi in cui la donna prende il ruolo principale, quindi addirittura salva l'uomo portandolo sulle spalle, però ripeto, sono casi eccezionali. Le donne sono comparse come scrittrici sui pulp magazine, penso a Lilith Lorraine o a Leslie Francis Stone, ma sono state di impatto minore. Le donne in quel periodo scrivevano, ed scrivevano donne non certo con l'approccio stereotipato delle copertine dei pulp magazine. Scrivevano, ma erano meno estreme delle utopiste di fine Ottocento. Tornano a rappresentare una eterosessualità dei generi, non compaiono più le società separatiste e dominate da sole donne. In realtà il Novecento, dagli anni Venti in avanti, è segnato da un cambio di rotta radicale nell'immaginario fantastico. All'utopia si sostituisce la distopia, cioè l'immaginare un futuro peggiore, drasticamente peggiore. Questo perché? Perché c'è stata la Prima Guerra Mondiale, si sono affermati i regimi totalitari, il nazismo, il fascismo, quindi gli autori e le autrici non possono far altro che immaginare futuri estremamente peggiori del presente, fino anche a immaginare società post-apocalittiche dove insomma ogni libertà è negata e dove la vita è difficilissima. Un esempio degli anni 30, del 37, scritto da Catherine Burdekin, è la svastica, la notte della svastica, The Svastika Night, che è interessante anche da riscoprire, perché in qualche modo ha anticipato dei temi che poi troveremo in un famosissimo libro di fantascienza, che è quello di Philip Dick, The Man in the Ice Castle, ossia la svastica sul sole. Pensate che nel 37 la Catherine Burdekin, nel suo Svastika Night, che è sostanzialmente una feroce critica al nazismo, immagina un mondo futuro ambientato nel XXVI secolo, dove tutto il mondo è stato conquistato dalla Germania in perenne lotta con il Giappone e dove sono state soppresse tutte le libertà individuali. In questa soppressione la donna è relegata ad uno stato subumano, no? Quindi non è neanche più riconosciuta come essere umano. È interessante riscoprire il libro perché introduce anche un concetto che poi si ritroverà in Philip Dick. In questa società futura c'è un unico libro che è la prova tangibile che c'è stato in questa società un passato democratico, ed è proprio attraverso questo libro che il protagonista poi riuscirà a mettere insieme i tasselli del passato e a ricostruire la storia. Anni 40 abbiamo scelto Catherine Moore, che scrive No Woman Born. È interessante il romanzo della Moore perché è la prima donna autrice che si cimenta con la figura di un cyborg, è la prima donna a descrivere il cyborg. È la quintessenza della riflessione sul corpo, come l'alterità anche la riflessione sul corpo, che porta quindi all'identità di genere, è molto presente nella fantascienza scritta dalle autrici. La storia di No Woman Born, che peraltro è stata pubblicata su Astounding Science Fiction, segue le vicende di una protagonista, di una ballerina, che a causa di un incendio ha perso il proprio corpo e quindi è stata ricostruita completamente da zero attraverso la tecnologia. Quindi tutto il concetto dell'identità, del confine tra umano e non umano e il concetto di liminalità, essere al confine, ed è proprio in questo essere sul confine tra umano e tecnologia che la protagonista ritrova una nuova identità. Anni 50, Leigh Brackett, The Long Tomorrow, qui siamo nel tema puramente, prettamente post-apocalittico. C'è stata la Seconda Guerra Mondiale, l'energia atomica ha dimostrato tutta la sua potenza devastante e quindi fa paura, entra prepotentemente nelle scene dei romanzi. In questo romanzo della Brackett troviamo un futuro post-apocalittico, dopo bomba, nel quale praticamente la società è tornata a un ruolo, cioè a una condizione rurale, pre-tecnologica. Anni 60. McCaffrey è uno degli esempi di autrice che si sperimenta anche nei sottogeneri dell'immaginario fantascientifico, come la space opera. La McCaffrey immagina nel suo romanzo, che si intitola L'astronave che cantava, una donna trasformata in un'astronave. La storia parte da una bambina deforme presa da un gruppo di scienziati e tramutata in astronave. Andando agli anni 70, vediamo che la prospettiva cambia nuovamente. C'è stato il 68, la rivoluzione del 68, lotte studentesche, lotte sociali, lotte politiche. Anche nella narrativa di fantascienza la distopia viene un po' messa da parte temporaneamente e ritornano le utopie. Le scrittrici degli anni 70 riprendono i temi delle utopiste di fine 800 e li portano all'estremo con l'esperienza del femminismo, quindi troviamo delle vere e proprie utopie femministe. Si assiste a una new woman, a una nuova donna, tornano le comunità di sole donne, entrano nelle trame i temi legati all'ecologia, alla natura, il pacifismo, la spiritualità, quindi una riscoperta della spiritualità, il concetto di sisterhood, il linguaggio, c'è una grande riflessione delle autrici sul linguaggio, viene addirittura molto usato l'espediente della telepatia, quindi i protagonisti usano molto la telepatia perché è l'unico linguaggio in grado di oltrepassare i limiti del linguaggio patriarcale, no? Il linguaggio patriarcale che aveva addirittura escluso le donne come soggetto delle frasi, del discorso. E qui gli esempi sarebbero tanti, mi vengono in mente Marge Percy, Sally Miller Gerhardt, Earhart o Joanna Russ, che sono un po', Joanna Russ si ad esempio si cimenta sulla figura dell'amazzone, no? Quindi queste comunità di donne forti, sole, che gestiscono completamente la loro società, e Marge Pearcy e Sally Miller Gerhardt nei loro romanzi sono praticamente dei manifesti poi del femminismo radicale. Anni 70 arriviamo a una di delle autrici che è diventata un'autrice canonica nella fantascienza, ossia Ursula Le Guin. È una di quelle autrici che ha scavalcato il limite di genere ed è diventata una scrittrice, no? Mainstream. Nella sua trilogia, che è costituita dal mondo della foresta, la mano sinistra delle tenebre e i reietti dell'altro pianeta, insomma, ci presenta tutti questi temi: il pacifismo, la collettività, insomma, una società utopica basata sui concetti di collettività e antimilitarismo, e anche un personaggio in particolare dei reietti dell'altro pianeta, che è Estraven, ci presenta il concetto di androginia, ossia in questo pianeta futuro e alieno vive una razza di ermafroditi, e tutto il discorso della Le Guin su questo essere che non ha genere sessuale è assolutamente da scoprire o da riscoprire. Mi fermo qui e ci diamo un appuntamento simbolico ad altre future puntate sulla fantascienza delle donne negli anni 80 e poi, insomma, fino al contemporaneo. Per ora grazie e a presto.